Capiago, esercizi spirituali in agosto 2013, guidati da padre Elia Citterio. Ultima meditazione.
Allora, a conclusione del nostro percorso, sempre tenendo conto illusione superamento dell'illusione, no? Se faccio in tempo faccio due parabole, se no faccio solo la prima. Quello delle 10 vergini. Siamo al capitolo 25 di Matteo e nella liturgia, il capitolo 25 di Matteo, nel ciclo A, è quello che viene letto nelle ultime domeniche dell'anno, la 32, la 33 e la 34. Di per sé tutte queste tre parabole vanno lette insieme perché danno tre immagini di Dio che non sono immediate, ma se voi entrate, quindi vi tuffate dentro e poi state nell'acqua, le percepite e le percepite con grande lucidità. Allora, uno è quello dello sposo, quello del padrone e quello del giudice. Però quello che è da cogliere è che queste tre immagini sono illustrate a fronte della vita dell'uomo che si gioca nella profondità dei desideri, nell'esercizio di una responsabilità e nella maturità di un frutto. Maturità di un frutto. Tra l'altro, questo frutto è il criterio di discernimento dell'autenticità di una vita ben spesa. Se quel frutto non c'è, è come se la vita non è ben spesa. A livello del cuore, è come se il cuore si senti sempre vuoto. Adesso noi appuntiamo l'attenzione sulla prima parabola, quella delle 10 vergini. Quindi l'immagine è quella dello sposo. Prima cosa da notare, se questo brano fosse la descrizione di un matrimonio, in base al quale chi narra la parabola trae un insegnamento, fosse solo questo, notereste subito una grandissima contraddizione. Avete mai visto voi un matrimonio dove la sposa non ci sia? Nel racconto della parabola delle 10 vergini si parla di un matrimonio e non c'è la sposa. Questo a sottolineare che l'immagine che noi, come dire, che scatta subito quando ascoltiamo, che è sempre presa, diciamo così, dalla vita quotidiana, non è quella tipica della parabola. La parabola non prende spunto dalla vita quotidiana per trarre un insegnamento. Questa è una spiegazione troppo pia e quindi troppo vuota. La parabola invece illustra la vita quotidiana a partire da una realtà che è molto più misteriosa, ma molto più reale, perché deriva direttamente da Dio. Allora, l'atteggiamento di fondo che permette la percezione del senso profondo della parabola è quello che nella liturgia di questa domenica è descritta con il Salmo responsoriale, dove risuonano questi versetti, no? Ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, e soprattutto il tuo amore vale più della vita. Voi sapete che tra due innamorati, quando non la passione, ma l'amore è profondo, si dice sempre questo: il tuo amore vale più della vita. Come a dire, non posso vivere la vita senza questo amore, se non ci fosse la vita non vale niente. Ora, la vita nostra non è che l'attenzione al compimento di questo struggente desiderio. L'amore vale più della vita. Ora, E questa è la prima cosa da tenere presente. Se la parabola invita alla vigilanza, è perché l'anima può perdersi dietro illusioni fasciose ma inconsistenti. Ed è caratteristico che nella la prima lettura di questa domenica sia presa dal libro della Sapienza, là dove dice: la sapienza facilmente si lascia vedere da coloro che l'amano, no? Si lascia trovare da quelli che la cercano. Chi si alza di buon mattino per cercarla non si affaticherà, la troverà seduta alla sua porta. Come a dire, no? Che la sapienza non è una cosa complicata, però io direi, a dispetto di quello che dice il libro della Sapienza, non è così facilmente accoglibile la sapienza. E difatti la parabola avverte sulla vigilanza proprio perché non è direttamente accoglibile la sapienza. Ma la vigilanza è legato al fatto che, seppure la sapienza, secondo Dio, è connaturale al cuore dell'uomo, però il desiderio della sapienza può benissimo venir meno. Allora la vigilanza non è legata a ottenere, ma a far sì che l'anima desideri proprio. Cioè la vigilanza è quel movimento di sostegno al desiderio del cuore. Quello che la parabola vuole scongiurare è una specie di opacità del cuore senza desideri. È la prima cosa. Ora, perché è possibile l'illusione? Non perché noi siamo cattivi o perché noi siamo distratti, ma oggettivamente è perché il Signore tarda. Il Signore tarda a venire. C'è sempre questa percezione che quando pregate, prima che siate esauditi, cioè, il Signore tarda, ha promesso di venire, ma non viene quando voi volete, non viene da dove voi l'aspettate, e comunque tarda, proprio. Non so se vi ricordate quella parabola che Gesù racconta a proposito del pregare sempre, no? Pregare con tenacia, e quando dice, no? Dio non farà giustizia prontamente ai suoi santi, no, che lo invocano giorno e notte. Scusate, prontamente, se dovete invocarlo giorno e notte, dov'è sto prontamente? A dire la verità, il verbo greco non dovrebbe essere tradotto prontamente, ma inaspettatamente. Ma quello che il cuore desidera, che sia aspettato o inaspettato, però che sia subito, quel subito non viene mai. Allora, siccome il Signore tarda e corrisponde a tutte le altre espressioni, il regno di Dio non si può vedere, non si può dire è qui o là, consiste in questo o consiste in quello, non si può dire. Il regno di Dio non è né immediato né evidente, non vi viene mai, per esempio, questa constatazione dentro: ma perché il Signore ha fatto le cose così complicate? Non poteva fare più semplici? Non vi viene mai da dire questo? Ma perché è così complicato? Per collegarmi a una cosa che ho spiegato nei giorni passati, quando ho usato l'immagine secondo il capitolo 12 di Luca, quando il padrone che arriva trova i servi svegli e Gesù dice che il padrone si mette a servirli, no? Ora, questa immagine, no, di Dio a servizio dell'uomo, perché noi facciamo così fatica a percepirlo nella vita reale? Noi facciamo molta fatica. Cioè, accogliere la provvidenza di Dio per noi, in tutto quello che avviene, per noi è veramente un compito complicato. Allora, la parabola, che sa, cioè chi racconta la parabola sa questo, Allora, la parabola è raccontata per dire: questa è la percezione che avete. La soluzione non sta nel guardare la cosa in sé, ma sta nel fatto di tenere sempre il desiderio del cuore molto vivo. Se il desiderio del cuore resta vivo, si ottiene risposta. La vita nostra si potrebbe definire così: non è che attesa del Signore, nel senso di poter godere insieme del suo servizio, nel senso che Lui costantemente ci invita alla sua mensa, ci invita però, non ci invita a me, ci invita. Ora, noi siamo così poco predisposti ad accorgersi di questo, che quando riusciamo a fare il nostro dovere, quindi non facciamo peccati, facciamo cose buone, noi non ci apriamo al bene che fa splendere l'amore. A noi sembra che tutto consista nel fare il bene. E invece non è così. Allora, la parabola, poi con l'accenno all'olio delle lampade, che poi vedremo nel suo significato, allude a questo, cioè a un vivere la comunione con il Signore che continuamente ci cerca, nella condivisione dei sentimenti suoi verso i suoi figli, quindi solidali con l'umanità di tutti. Ora, l'immagine delle nozze, si tratta di una parabola nel contesto della celebrazione delle nozze, anche se non c'è la sposa, allora le nozze alludono alla intensità e intimità di questa comunione con il Signore nei suoi sentimenti verso tutti, solidali con l'umanità di tutti. Quello che a me sembra che possa essere buono ricordare questo, nel linguaggio nostro quotidiano, noi diciamo: sto proprio bene con te. Ma quando uno vive con una persona, no? Indipendentemente, cioè anche proprio come, non bisogna pensare solo a un marito e una moglie, ma sto proprio bene con te, no? Ecco, questo sto proprio bene con te è legato a questo mistero di comunione con il Signore nei suoi sentimenti verso i figli, solidali con l'umanità. Ora, siccome è strano che la parabola parla di nozze senza accennare alla sposa, bisogna osservare che qui si tratta, come nel racconto del battesimo di Gesù, lo sposo è lui, la sposa siamo noi, è l'umanità. Le nozze sono le nozze dello sposo, è sempre il padrone che va a nozze, no? Le nozze alludono sempre allo sposalizio del Verbo di Dio fatto uomo, del Figlio di Dio con l'umanità. Quando noi pensiamo a Gesù come Figlio di Dio e Figlio dell'uomo, lo dobbiamo pensare in termini di nozze con l'umanità. Ora, questo è l'evento più gioioso della storia. Che fa pensare, dirige lo sguardo, sbocca nella condivisione della gioia di Dio stabilmente goduta nel suo regno. Ma la realtà di questo è già presente adesso. La parabola è raccontata perché il desiderio del cuore si appunti su quell'obiettivo, perché è ciò che, come dire, rappresenta il vero tesoro per il nostro cuore. Ora, nella descrizione della parabola, quando arriva lo sposo, si dice che le spose, le vergini escono, no? Allora, pensate alla valenza simbolica potente di questo uscire. Cioè, la vita è un uscire da per andare incontro a. La vita, dato che si gioca dentro un'esperienza di amore, è sempre un uscire da per andare incontro a. Questo uscire da è caratteristico di tutta la rivelazione delle scritture. Pensate ad Abramo: esci dalla tua terra. Al popolo di Israele dall'Egitto: esci per andare a. Quel andare a è andare incontro a. E vi ricordate il piccolo rompicapo? Come si fa a seguire il Signore se il Signore è descritto come colui che viene? Lo potete capire applicato qui. La vita non la si possiede, la si riceve continuamente. Notate subito che se voi dovete uscire da per andare incontro a, quell'uscire da comporta la fatica di lasciare qualcosa. Ma uno che fa un viaggio e tutto il giorno supponendo che è un viaggio che desidera, no? Arrivare in un posto che desidera, incontrare una persona che desidera, è così lamentoso: non ho più la mia sedia, mi fa male, perdonate, mi fa male, perché penserebbe così? Noi nell'anima pensiamo sempre così. Quel rinuncia, non rinunciate, alludi a questo. E siamo sempre lì a lamentarci che dobbiamo alzarci dalla sedia per fare due passi. Ma se hai il desiderio di andare là, di incontrare questo, cosa vi interessa che? Eppure, per noi vale questo, no? La fatica di separarsi da qualcosa per poter godere l'avventura sacra della vita. Ora, l'immagine dello sposo e delle vergini allude al mistero di intimità tra Dio e l'uomo. Tra l'altro è l'unico motivo di storia seria per l'anima alle prese con i suoi desideri. Ora, perché le vergini sono divise in due gruppi? Notate che c'è un'unica denominazione, vergini, divise in due gruppi. Noi traduciamo vergini stolte e sagge, no? Nel greco moderno stolte vuol dire sceme, moros in greco vuol dire ancora despot, a dire a uno non farlo scemo. Si usa quell'aggettivo lì. Una volta volevo in un testo tradurre sceme, l'editore mi ha detto no, è troppo, come dire, non so, no, ma ha detto una cosa, è troppo, quindi ho dovuto cambiare, ho dovuto lasciare ancora stolte, ma significa sceme. Ora, per capire la natura di questa intelligenza e di questa scemenza, va colto il movimento che permette alle une di godere e alle altre no. Ma faccio ancora un passo indietro. Ricordate che però il gruppo è definito nella sua bontà. Dire vergini è allusivo, sono tutte persone che hanno scelto di fare il bene. Non è buone e cattive. È sagge e stolte, intelligenti e scemi, e non riguarda il quoziente intellettivo. Allora, l'anima ha sempre una doppia possibilità. A quell'incontro, quando dice uscire da per andare incontro a quell'incontro ci si può predisporre in modo conveniente o in modo sbagliato. O in modo, non dico, dire sconveniente sembra una cosa cattiva, no? Cioè in modo non adeguato. E pensate per esempio all'altra immagine che usa Gesù: tu puoi costruire la casa, o puoi costruire sulla roccia o sulla sabbia. Si costruisce la casa, ma una tiene e l'altro no. Oppure secondo queste immagini, una gode e l'altro no. Cioè, Ed è sempre, notate, è sempre nel fare il bene. Non è qui chi fa il bene e chi fa il male. Se no non si capisce la portata di fondo della parabola. Non si capisce l'ingiunzione che viene fatta sul state vigilanti. La scelta non è tra il bene e il male. È scegliendo il bene tra chi lo gode il frutto e chi no. Ora, i tempi, i verbi che si usano per raccontare questa scena di nozze, sono tutti al futuro. Però non dovete pensare che la parabola descrive quello che avverrà alla fine, come se noi, no, con la nostra fantasia andassimo alla fine della storia e dici, guarda, avverrà così, si farà, come dire, l'evento, quello che sarà determinante è uno entra e l'altro no, uno sarà contento e l'altro no. La parabola non fa alludere a ciò che sarà, ma descrive come modalità del sarà la condizione di quello che è adesso, di quello che è in gioco adesso per l'anima. Noi ci giochiamo il cielo con la storia sulla terra. Allora, la parabola è proprio puntata sulla vigilanza, cioè a quell'attenzione del cuore a far convergere sul vero obiettivo i desideri del cuore perché possono trovare pienezza. Allora, per intendere anche in questo modo, quando alla fine della parabola è come se ci si avvertisse, oh, tenete l'olio nei vasetti, perché poi vi mancherà. Ecco, alludete, pensate allusivamente, no, all'altra espressione che usa Gesù, quello del quando dice, no, le vostre opere splendano, come per dire che attraverso le vostre opere si possa vedere lo splendore dell'amore di Dio, no? Gesù non invita semplicemente a fare buone opere, ma che le buone opere splendano. Allora, quello splendere è legato al fatto che la nostra buona opera deve far splendere l'amore di Dio, come in Gesù il suo agire bene, il suo, come dire, accogliere un peccatore, fare un miracolo, aver compassione della gente quando va ad ascoltarlo, eccetera. Lui fa splendere l'amore del Padre per tutti. L'olio, che è stato interpretato in tanti modi, no? Però si potrebbe interpretare secondo l'inno alla carità di Paolo, dove l'elenco delle cose straordinarie che l'uomo può fare, che possono essere strabilianti per gli uomini, non contano nulla davanti a Dio se non fanno splendere la carità. Quando San Paolo fa l'elenco, no? Se tu avessi tutta la conoscenza di Dio, addirittura dice, se tu dessi te stesso, no? Quindi è come dire, ti dessi in riscatto per uno schiavo, ma non c'è la carità, non conta niente. Allora, ogni grandezza umana agli occhi di Dio non conta nulla, perché la nostra grandezza, per quanto sia grande, agli occhi di Dio, se non fa risplendere la bellezza del suo amore per tutti, non conta nulla, non vale nulla. Ma quando si dice che presso Dio non conta nulla, vuol dire che il cuore resta vuoto. Il non valere nulla presso Dio uguale cuore vuoto. Il cuore non gode nulla, perché il godere del cuore nei suoi desideri profondi è vivere quella comunione col Signore, come dicevo prima. La comunione, come dicevo prima, non solidando, condividendo i suoi sentimenti per i figli, solidari con l'umanità di tutti. E c'è una bellissima espressione che vi leggo proprio, come dire, direttamente da Gregorio di Nissa, che ha un bellissimo commento su questa parabola, alludendo al passo della lettera ai Galati 5, 22, 23, dove si elenca qual è il frutto dello spirito, e si dice, no, dominio di sé, pace, gioia, eccetera, eccetera, no? E lui si esprime in questo modo. Parla delle vergini, stolte. Nelle loro anime non c'era la luce, frutto della virtù, e nel loro pensiero non c'era il lume dello spirito. Giustamente, sottolineate, giustamente, quindi la scrittura le ha chiamate stolte. In loro la virtù si era spenta prima che giungesse lo sposo, e per questo lo sposo tenne fuori le misere dalla camera nuziale celeste. Fece bene a non prendere in considerazione il loro impegno nella verginità, che per l'antichità era l'ideale sommo dal punto di vista anche sociale. Fece bene a non prendere in considerazione il loro impegno nella verginità, giacché non si faceva sentire in loro l'attività dello spirito. E come è definita l'attività dello spirito? In tutti quei tratti che definiscono una relazione fraterna, calda, intensa, misericordiosa, compassionevole. Tutto così. Allora, se il frutto del fare il bene non porta lì, che senso ha? Noi invece a volte, per fare il bene dobbiamo essere aspri, mettere da parte il debole perché sennò calpestare qualcuno, pur di riuscire a fare il bene. Noi facciamo così. Ma che senso ha? Allora, nel significato della parabola, in primo piano, non c'è l'impegno di una vita buona, ma il frutto di quell'impegno, che corrisponde ai desideri del cuore, vale a dire la solidarietà con lo spirito del Signore, la possibilità di intimità con il Signore, che per primo ci ha lati e nel cui volto il cuore desidera fissare gli sguardi. E c'è una espressione di San Francesco d'Assisi che a me piace sempre citare a questo proposito, che lui l'aveva, diciamo, formulata in rapporto a un problema specifico della sua fraternità. San Francesco non voleva che i suoi frati studiassero, ma non per non avere la scienza, è perché per studiare bisognava abitare in certe case, avere certi beni, eccetera, no? Allora, c'era il gruppo di quelli che noi potremmo dire oggi ignoranti, no? Ma ignoranti non perché non avessero le qualità, ma perché proprio avevano rifiutato questo, e chiedevano a Francesco allora come devono fare, in che cosa consiste la scuola del Signore per un ignorante. E lui, che risponde a questo problema specifico, ma poi è stato assunto, almeno penso che la lettura più corretta sia quella, no, di definire in che cosa consiste la perfezione della sequela del Signore. E lui dice: avere lo spirito del Signore e la sua santa operazione. Avere lo spirito del Signore e la sua santa operazione. Il che vuol dire che nessuna cosa, per quanto ottima che voi fate, è sicura di avere questo. E se non ha questo, l'opera buona è quella delle vergini stolte. non produrrà il frutto che il nostro cuore cerca. Allora, se l'attesa è proprio questo, avere lo Spirito del Signore e la sua santa operazione, tutta la vita sarà giocata. E qui tutto l'impegno spirituale che noi possiamo concepire. Tutta la vita sarà giocata nella vigilanza a che nulla e nessuno possa impedirci quello sguardo. Nulla e nessuno possa separarci da quell'amore. Nonostante, e la parabola è chiara, si addormentano quelle sagge e quelle stolte. Allora, nonostante i sonni e gli addormentamenti che inevitabilmente ci sorprenderanno. E qui sta quel collegamento che sarebbe, direi così, il criterio non tanto di verifica ma di custodia del testimone. Il testimone evangelico, già come vi dicevo, no, del poter tenere insieme l'annuncio, l'intercessione e la missione, no? Ma come è custodito? Cioè, il testimone deve sempre percepirsi più peccatore di tutti. Il testimone deve sempre percepirsi nella condizione di uno che, siccome è tanto grande il dono ricevuto, lui non è mai adeguato, e ricordarlo. Allora, è vero che noi davanti a Dio siamo sempre peccatori, però perdonati. Allora, tenete conto di questo: quando siete in preghiera, sottolineate perdonati, il Signore ci accoglie. Ma quando siete davanti ai fratelli, ricordate di essere peccatori, non perdonati. Quindi, davanti ai fratelli sottolineate peccatori, davanti a Dio sottolineare perdonati. Se scambiate, sono guai, anche grossi, è intuitivo. Allora, ricordo di nuovo la prima cosa che noi domandiamo con l'invocazione del Padre nostro: rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, è: dacci, Signore, la coscienza del nostro essere peccatori. Cosa che va chiesta quotidianamente. Non so se voi avete notato che le preghiere antiche, a differenza delle preghiere moderne, si muovono con un orientamento di fondo diverso. Vale a dire, siccome per noi la carità, l'amore è la cosa principale, allora le nostre preghiere fanno sì, quelle moderne, fanno sì di tendere, è come dire, fa Signore che possa avere, no, la carità, che possa avere un amore, che possa essere incendiato d'amore. Noi preghiamo così. Nell'antichità si muovevano in modo diverso e si dicevano: qual è la condizione per far sì che il cuore sia incendiato d'amore? Chiediamo di vivere quella condizione e poi il cuore sarà incendiato da solo. E loro domandavano: fa che riconosca i miei peccati e non offenda mai la coscienza di nessuno. È l'esito di una preghiera santa che pure adimira che la cosa principale è vivere di carità. Ma se tu chiedi la carità, spessissimo è come se sorpassi questa condizione e poi resti illuso, perché la carità che non tiene conto di questa condizione non sarà vissuta in modo sincero presso Dio. Allora, le preghiere antiche fanno sempre pensate per esempio alla preghiera di Sant'Efrem, che nella liturgia bizantina viene proclamata 9 volte al giorno nella Quaresima. Prima si chiede l'amore, ma l'ultima cosa che si chiede, che quindi è quella che resta come primo riferimento per il cuore, è: fa che riconosca i miei peccati e non ferisca la coscienza di nessuno. È un po' quello che vi dicevo: non cercate e non domandate di voler bene ai vostri fratelli e alle vostre sorelle, anche perché spessissimo il nostro voler bene è fatto sui bisogni nostri, sulle misure nostre, non sui bisogni e sulle misure del cuore degli altri. Invece domandate e disponetevi a non mancate mai di onore a nessuno. Onorate gli altri molto più di quello che loro si meritano, e senza saperlo voi entrate nella dimensione della carità. E vi faccio anche, è inutile che faccio l'altra, manca troppo poco tempo, va. Nella celebrazione dei matrimoni, ogni volta che viene ricordato che agli sposi è donato l'amore, che gli sposi devono vivere l'amore, si aggiunge sempre un'altra cosa. Quale? Non avete mai assistito al matrimonio? I sacerdoti si ricordano? Hai mai celebrato un matrimonio? Allora, in tutte le formule, dove c'è amore, subito viene aggiunto onore. Dove c'è amare, subito viene aggiunto onorare. E io ho provato a domandare a molti, che adesso molti vengono a prepararsi al matrimonio, vabbè, non so perché, ma... allora, ma guarda, a decine di coppie, ma proprio, no? E io domando, ma se io togliessi questo, la formula, quindi diciamo la preghiera sarebbe completa, certo, perché ognuno immagina che l'amare sia risolutivo di tutti i desideri del cuore. Non ci si rende conto che l'amare e l'amore ha bisogno di condizioni perché si possa esprimere. Non serve semplicemente avere l'amore se non si custodiscono le condizioni che ne permettono la espressione, diciamo, che ne permettono la, come dire, la dinamica di crescita, eccetera. Ora, pensate solo a questo, e io faccio questo esempio, mi rivolgo alla donna e dico, ma quando fai proprio, ma arrabbiato proprio, perché vai proprio fuori, in quel momento lì senti ancora l'amore? Dice, no. E poi aggiungo, e questo però poi quando mi rivolgo all'uomo, che è più significativo, quando un uomo per esempio si arrabbia con la sua donna, ma proprio quando va fuori da... Tutti gli uomini sanno, anche se poi non lo osservano in pratica, ma tutti sanno che possono avere un milione di ragioni per essere arrabbiati. Arrabbiati così neri da non sentire più l'amore. Ma tutti sanno che non possono mancare di onore. Io non posso dire, senza ripetere, perché sono arrabbiato. Tutti sanno. Se uno si lascia andare a espressioni, diciamo, chiamiamole ingiuriose, ma semplicemente che vengono per la rabbia, allora la prima volta non succede niente, la seconda non è già più come la prima, la terza c'è già l'inclinatura. Ora mi sono chiesto, ma come mai non viene meno di per sé l'amore? È solo uno sfogo che tu hai, però perché non può mai venire meno l'onore? E la spiegazione penso che sia questa. Allora, l'amore noi lo viviamo sul registro della emotività. Quando tu dici io sento l'amore, tu hai un coinvolgimento emotivo nel sentirlo. L'onore non è legato all'emotività, è legato a quella volontà del cuore che è stabile, cioè va al di là delle alti e bassi delle emozioni. Chi manca di onore vuol dire che non si è mai stabilito in questa dimensione di umanità salda e crede di poter fare alti e bassi come vuole, ma l'altro non è mai disposto a tollerare. E questo, guardate che lo capiscono tutti, eh. Io faccio apposta gli esempi e tutti, sia gli uomini che le donne, lo capiscono. Allora dico, perché noi nell'anima non lo capiamo? Per esempio, pensate, no, al rapporto fraterno. Noi giustifichiamo molto sovente la mancanza di onore per i nostri fratelli e sorelle, per esempio con una spifferatina, oppure con il commentare con un terzo fratello quello che io ho sullo stomaco con un secondo, no? In fondo è mancare di onore, no? E poi invece ci giudichiamo male se diamo una risposta aspra. Questo è il segno della nostra malattia interiore. Vuol dire che il principio di vigilanza non funziona più bene. Vuol dire che noi non siamo più in sintonia con la rivelazione evangelica. Non siamo tra le vergini sagge, siamo tra quelle stolte. Sempre vergini. Quindi non è che decidiamo di fare il male, però non facendo il bene, condividendo il segreto di Dio, noi priviamo il cuore poi del gusto di quell'intimità, noi priviamo il cuore del frutto del nostro agire bene. Ma il nostro cuore cerca quello, non semplicemente il fare le cose buone. Ecco perché sia nelle preghiere e anche in una certa intelligenza per il nostro cuore, noi dobbiamo individuare i punti nevralgici della nostra costituzione interiore. Questo, per esempio, non dall'onorare, è un punto nevralgico. Se uno si attiene senza saperlo, apre le porte della carità, dell'amore. Se non si attiene a questo, per quanto vuole vivere la carità, non la vive mai, diciamo, nella modalità sana, no? Nella modalità evangelica, e il cuore resta a digiuno. Allora, volete restare rachitiche sempre? Questa sarebbe la conclusione. Cioè, come dire, vogliamo sempre restare, come dire, non so, io dico rachitici come tutto distrimizzito. Ah, io faccio questo, non potete mai dire a me che io faccio male o... Ma il nostro cuore, ma non interessa niente questo. Se noi siamo così interessati a questo, è solo perché giochiamo una immagine di prestigio sociale. Non esiste nessun prestigio sociale che possa attivare le radici del cuore. Non esiste. Come non esiste nessun idolo liberatore o salvatore, piccolo o grande che sia. Allora, o ci apriamo a questa rivelazione del Signore Gesù, e allora davvero gli andiamo dietro e davvero abbiamo parte con Lui, cioè parte al suo segreto, che vuol dire sempre manifestare la grandezza dell'amore del Padre per tutti e far sì che tutti possano partecipare alla mensa dello stesso amore. Questo è il segreto. Quando il cuore percepisce questo, il cuore è pieno, perché condivide i sentimenti del Signore verso tutti, solidali per noi. Se voi conoscete un'altra strada o un altro modo per praticare il Vangelo, venitemi a dire, così imparerò. Se no, è ancora questa. Fino adesso è testimoniata dai nostri padri, dai santi, così. Se noi, generazione fortunata, troveremo una via veramente nuova da annunciare, datevi da fare. Per ora vale ancora quella di ieri, in questo senso. Quindi, vergini sì, ma non basta. Con un po' meno di scienza è sufficiente. Auguri, buon cammino, buona fortuna.